Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle, luci che brillano e orientano. Sta a noi scegliere quali seguire. Per esempio, ci sono luci intermittenti che vanno e vengono come le piccole soddisfazioni della vita. Anche se buone, non bastano perché durano poco e non lasciano la pace che cerchiamo. Ci sono poi le luci abbaglianti della ribalta, dei soldi e del successo che promettono tutto e subito. Sono seducenti, ma con la loro forza accecano e fanno passare dai sogni di gloria al buio più fitto. I magi, invece, invitano a seguire una luce stabile, una luce gentile, che non tramonta perché non è di questo mondo. Viene dal cielo e splende dove? Nel cuore. Questa luce vera è la luce del Signore, o meglio, è il Signore stesso.
Cari amici, bentrovati. In apertura vi abbiamo riproposto le riflessioni recenti del Santo Padre durante l'Angelus del 6 gennaio scorso, in occasione della solennità dell'Epifania del Signore. Il suo un invito ad illuminare la nostra vita con la luce di Cristo, l'unica vera luce che non abbaglia, non acceca, non tramonta, perché non è di questo mondo. Una luce che sa vincere le tenebre più oscure e che dona una gioia unica, ha continuato Papa Francesco. Dal Fiat Lux della Genesi alla resurrezione di Gesù, la luce ha accompagnato e accompagna la storia del mondo e di Dio. Ed è proprio dalla parola luce che quest'oggi ci lasciamo guidare per la puntata di Pagine, Fogli, Parole. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Ci sono tanti modi di intendere la luce, questo elemento così prezioso per la vita. La luce come fonte fisica e metafisica di illuminazione. In queste ore non possiamo non pensare alle migliaia di famiglie nel centro Italia che sono senza luce elettrica da giorni a causa dell'emergenza neve, del terremoto. Ma molto più importante per loro è mantenere viva e accesa la luce, la fiammella della speranza per non abbattersi nelle tante difficoltà. La luce da sempre ha un grande significato simbolico, religioso e filosofico ed oggi in particolare racconteremo la storia di una luce che ha salvato e cambiato radicalmente la vita di un uomo. Il 20 gennaio del 1842, parliamo di 175 anni fa, era un giovedì e verso le 12:45 un giovane, Alfonso Ratisbonne, proveniente da una ricca e facoltosa famiglia di banchieri, entrò in una chiesa, accompagnava per pura cortesia un amico, Teodoro de Bussier, appunto nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte in Roma. E mentre l'amico era a colloquio con il parroco, Alfonso visitava con uno sguardo un po' freddo e indifferente questa chiesa, ma in questo momento vede una luce sfolgorante davanti a lui. In questo splendore appare in piedi la Vergine Maria e da quel momento la vita di Alfonso non è più la stessa. Ci racconta la sua storia padre Francesco Trebisonda, parroco della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, in collegamento telefonico con noi. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Padre Francesco, oggi è un giorno davvero importante per voi perché si ricorda appunto l'apparizione della Madonna del Miracolo ad Alfonso Ratisbon e la sua immediata conversione. Ci racconta cosa avvenne esattamente 175 anni fa.
Dunque Alfonso si trova ad entrare in basilica perché accompagna questo suo amico che doveva colloquiare con i frati e mettersi d'accordo per la celebrazione di un funerale. Alfonso non vuole scendere dalla carrozza, ma una forza lo spinge ad entrare in chiesa. Entra in chiesa per ammirare le opere d'arte, lui dice così. Ma nessuna di queste opere d'arte attirava la sua attenzione, tutt'altro. La Basilica di Sant'Andrea alla sua vista si presentava piuttosto buia, scura, ma solo una cappella, raggiante di tantissima luce. Tutta la luce della Basilica era concentrata in questa cappella. Incuriosito, si avvicina all'altare della medesima e vede bella, misericordiosa, in piedi, viva, la Beata Vergine Maria, così come era apparsa a Rue de Bac a Parigi qualche anno prima. E Alfonso dice che era quella Madonna che era coniata sulla medaglia miracolosa dell'Immacolata che lui portava per disprezzare i suoi amici cattolici. A questa vista, a tal vista, continua ancora il veggente, si inginocchia ebreo e si rialza cristiano. In lacrime chiede subito a un sacerdote per raccontare l'accaduto e poi chiederà il battesimo e la storia continua ancora.
Appunto Alfonso apparteneva ad una famiglia ebrea di banchieri molto facoltosa, era rimasto orfano e era stato cresciuto dallo zio, giusto?
Aveva ereditato un grande come dire
patrimonio.
Era ricchissimo, un grande patrimonio, sì, esatto. Stava preparando il matrimonio con Flora. Molto probabilmente i preparativi di questo matrimonio lo avevano un po' stressato, parlando con i termini di oggi. E aveva deciso, in accordo con Flora, di fare una gita di piacere che lo avrebbe portato nelle mete più ambite del Mediterraneo, ma lui si trova anche a caso a Roma, non doveva venire a Roma, si trova qui e per caso entra nella Basilica di Sant'Andrea delle Fratte e rimane folgorato dalla luce di Maria.
Lui stesso racconta che anche se si professava di fede ebraica in realtà era ateo ed era abbagliato solo dalla luce del denaro, dei piaceri, pensava che nel mondo si vivesse solo per godere, sognava feste,
solo
piaceri,
di
no?
Di più, lui era un bestemmiatore, un acerrimo nemico dei cristiani, un mangiapreti, parlava contro il Papa, ne diceva di tutti i colori, ma la cosa più curiosa che utilizzava la medaglia miracolosa dell'Immacolata per caricare di odio tutta la dottrina cristiana.
Portava proprio quel giorno questa medaglia miracolosa al petto, quindi una luce lo abbaglia, lo sconvolge. Da quel giorno la sua vita cambia totalmente perché lui appunto cade in ginocchio ebreo e si rialza cristiano.
La rivelazione di Sant'Andrea delle Fratte è una rivelazione silenziosa. La Madonna non lascia messaggi, non dice nulla, non proferisce alcuna parola. Solo il suo dito indice, la Vergine con questo dito indice indica al veggente di inginocchiarsi. Ratisbon capisce, Alfonso capisce questo gesto e immediatamente si inginocchia, scoppia in un pianto a dirotto e attraverso questo pianto giunge la liberazione, che comprende la bellezza della religione cattolica, lui confessa così, e comprende le brutture del suo stato. Insomma, è entrata la luce di Maria anche nel suo cuore e quando entra la luce della Madonna nel nostro cuore, cari amici, tutto si sconvolge, tutto si scuote, anche il nostro spirito inquieto, come inquieto era l'animo di Ratisbon.
Padre Francesco Trebison, da parroco della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, stiamo raccontando la storia di Alfonso Ratisbon e della luce nuova che gli entrò nel cuore. Oggi, a 175 anni esatti da quell'apparizione e conversione, la vostra comunità ricorda l'evento con una serie di iniziative e celebrazioni.
Sì, abbiamo un calendario molto fitto. In verità oggi è un giorno speciale, perché è il 20 gennaio, certamente, ma perché si svolge il 175esimo anniversario dell'apparizione. Bene, questa sera alle ore 18 avremo in mezzo a noi il Cardinal Segretario di Stato Pietro Parolin con il coro della Cappella Sistina che animeranno la Santa Messa, il pontificale del Cardinale, e poi subito dopo il concerto dei Pueri Cantores della Cappella Sistina. Fra qualche ora, alle 11.40, inizieremo il racconto dell'apparizione, rivivremo i momenti salienti di quel giorno, e poi con la Santa Messa e la supplica ringrazieremo la Madonna per questo grande dono. Alla Santa Messa saranno presenti tanti bambini ai quali imporremo la medaglia miracolosa, poi faremo anche la benedizione dei bambini e anche delle loro famiglie. Quindi invitiamo i tanti bambini, se sono, come dire, presenti, se ci ascoltano, a venire qui da noi in questo momento.
Ultima domanda, qual è il valore, il senso della luce nella vita di un cristiano?
La luce rischiara ogni tenebra. La luce ci dona tranquillità, ci dona serenità, perché ci fa vedere chiaro il cammino, ma ricordiamo una cosa: la luce non è un'ideologia, la luce non è qualcosa di astratto, ma la luce è una persona, direi una persona con la P maiuscola, una persona realmente vissuta, realmente esistita, e questa persona è Gesù Cristo. La nostra luce è solo Lui. È la via, la verità e la vita. Immergiamoci in questa luce, meglio lasciamoci investire da questa luce, perché possiamo conformarci sempre di più a Gesù, e anche noi, così come ha fatto Lui, portare là dove il Signore ci chiama ad operare la luce del Signore, la luce di Maria.
Padre Francesco, io la ringrazio davvero, ringrazio Padre Francesco Trebisonda, parroco della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte, rettore del Santuario della Madonna del Miracolo, e la lascio ai tanti appuntamenti di questa bellissima giornata. Grazie davvero.
Sì. In chiusura volevo ricordare che in occasione di questo centenario Papa Francesco ha concesso benevolmente alle solide condizioni l'indulgenza plenaria a tutti coloro che con sentimenti di fede e di conversione si recheranno qui in Sant'Andrea delle Fratte fino al 20 gennaio 2018. Ogni giorno è possibile.
Grazie davvero, buona giornata.
Prego, a presto, grazie.
Ascoltami.
era Luce Tramonti a Nord-Est, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla voce di Elisa, vincitore nel 2001 del Festival di Sanremo. Quest'oggi ci lasciamo guidare proprio dalla parola luce. Etimologicamente parlando, il termine proviene dal latino lux lucis, luce, brillantezza. Nel greco il corrispondente è l'aggettivo leukos, brillante, bianco. Ma un particolare significato di luce in greco si ha con il verbo phaino, che significa mostrare, rendere manifesto. Il termine greco phos, originariamente, non indica soltanto la luce come mezzo per vedere, ma anche la luce che emana la verità raggiunta tramite la conoscenza. È questo significato che la filosofia ha visto nella luce, intesa come ciò che permette di vedere, di distinguere le forme, la profondità della realtà. Tuttavia, della luce siamo coscienti solo quando questa è assente, poiché senza di essa non siamo più in grado di vedere. Ed è proprio la luce che rivela, svela la natura delle cose. Un grande conoscitore della luce e del suo contrario, il buio, è uno dei più grandi direttori della fotografia italiani, Vittorio Storaro, vincitore di 3 premi Oscar per Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore. Ha dedicato la sua vita professionale a catturare la luce, non solo cinematografica, ed è conosciuto in tutto il mondo come cineasta, ma anche come ricercatore, sperimentatore, studioso e divulgatore della cultura della luce. Storaro spiega come la luce abbia una sua potenzialità e possa esprimere sentimenti, emozioni, esattamente come le note di uno spartito o le battute di una sceneggiatura. Per Pagine di Classici, Norman Mozzato legge Emozioni tra ombre e luce di Vittorio Storaro.
La finestra in più che avevo aperto da ragazzo per ammorbidire quell'ombra così netta della mia infanzia mi aveva allora fornito la chiave di un comportamento. Avendo alcuni miei illustri predecessori chiuso l'accesso alla totalità della luce, lasciando solamente quel piccolo spiraglio che forniva loro il principio della camera oscura, mi avevano costretto, e con me tanti altri, a iniziare a vivere in mezzo ad essa. Dovevo ora, per me stesso, riaprire tutte le finestre, tutte le porte, per tentare di guardare in faccia, di captare l'intimo significato della parola ombra. Mi ritrovo così oggi a percorrere un'area costruita da tutte le nozioni che diversi anni di studio hanno costruito, sommando raggio su raggio, della parola luce. La conoscenza che mi ha sin qui preceduto mi ha fornito, negli anni, sufficienti dati per tentare di guardare all'unione di quei due differenti poli, quelle due distinte fasi che hanno caratterizzato la mia vita sino a questo momento: l'infanzia e la maturità, l'innocenza e la consapevolezza, l'ombra e la luce, la materia e l'energia. Un'unione che forma un'ampia area da dover esplorare, da dover vivere intensamente durante il momento della scoperta stessa. La penombra mi si presentò all'inizio come un inizio di evoluzione dell'antica ombra che, avvicinandosi alla luce, sembrava prendere corpo, modificare la sua materia, carne, che riconoscevo nella giovane donna che si accostava al mio fianco, tanto da completarmi, tanto da pormi in quella fase di innamoramento fisico-spirituale che soffia alimenti per crescere, per scoprire, per rivelare l'intima espressione, l'intima vita. E cercavo di sapere, di essere cosciente, io, ancora non completamente adulto, di quel movimento universale a cui sento di appartenere. Il costante viaggio corpuscolare, ondulatorio, quantistico, elettromagnetico della nostra stessa materia, della nostra stessa energia. Questo senso di movimento della materia verso l'energia tentavo sempre di captare, di ascoltare. Gli occhi sempre aperti, le orecchie sempre tese, l'attenzione sempre più in una concentrazione quasi rituale, per tentare di riuscire a essere presente all'avvenimento della vita che mi passava accanto, mi sfiorava costantemente. Temevo di poter perdere certi preziosi istanti, essere distratto anche per poco così da perdere quel contatto che mi avrebbe permesso di vivere con la giusta coscienza ogni attimo di vita, così come essa merita. Ho ancora impresso nella retina degli occhi di oggi la consapevole scoperta del mondo magico che mi apparve ieri tramite la comprensione della parola cinema. Un tipo di immagine non più statica, ma libera, in tutto il suo movimento, composta di ombra e di luce, in continui scambi energetici. Essa mi provocò un'emozione talmente grande da farmi cambiare l'espressione del volto. Il gioco divenne così molto più serio, si trasformò in espressione. L'incanto di un tempo si è tramutato così in passione di oggi. Mi ritrovai così giovane sposo in un mondo tanto fantastico nei sogni, tanto immaginato nella mente, da tentare di visualizzarlo cercando di scrivere a chiare lettere nel buio spazio di uno schermo la parola magica fotografia cinematografica. La prima emozione davanti al formarsi di un'immagine in movimento su quella tela posta al centro di quell'immenso inconscio collettivo che è una sala cinematografica è tanto grande quanto il primo atto d'amore. Gli elementi da orchestrare, i due protagonisti, sono ancora oggi l'ombra e la luce, la materia e l'energia. L'analisi delle infinite pieghe nell'abbraccio contenute e generate tra questi due contendenti è una ricerca che mi affascina sino all'esaltazione, fino all'esaurimento. Questo squarcio provocatorio, penetrante, luminoso che avviene ogni giorno, ogni notte, su tutta l'ombra della terra, si staglia nell'aria che ci circonda come un filo da seguire, una strada da percorrere.
Per Pagine di Classici, Norman Mozzato ha letto Emozioni tra ombre e luce di Vittorio Storaro. Cari amici, Pagine, Fogli, Parole per oggi termina qui. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito web della Radio Vaticana o sulla pagina Facebook di Pagine, Fogli, Parole. A presto!